Allora oggi cominciamo a entrare in questa preghiera che di nuovo elenco così. Allora, Signore e sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di loquacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, poiché tu sei benedetto nei secoli. Amen. Allora, abbiamo spiegato stamattina, no, che la preghiera la commenteremo in funzione di individuare i punti di inganno per noi, che non sono immediati. Se non ci guardi dentro bene, non ti accorgi. Allora, le preghiere, come poi le esortazioni dei santi, ci fanno cogliere esattamente i gangli significativi di come funzioniamo, di come, tra virgolette, potremmo funzionare se non subissimo l'inganno. Allora, una piccola presentazione, no, nell'insieme della preghiera. Avete notato, no, c'è una invocazione iniziale e una, come dire, come una conclusione finale che racchiude tutto. Allora, la preghiera è fatta tenendo conto che la nostra vita dipende da Dio. Si dice, no? Signore e sovrano della mia vita. Quello che risalterà poi man mano che entreremo nella preghiera è che aver chiamato Dio come sovrano della mia vita significa porre il principio della nostra libertà o nel servizio a Dio o nel servizio a diavolo. Allora, nel servizio a Dio la libertà è autentica, cioè è in funzione dell'esprimere la pienezza di umanità, come siamo usciti dalle mani di Dio. La libertà, invece, come servizio al diavolo, è la prevaricazione di questa umanità attorno a qualcosa. Facciamo un esempio. Se io voglio essere importante e ritengo questa cosa importante per me, tutte le altre cose prendono una piega diversa. Ma siccome l'essere importante è un servire lo spirito del mondo, quindi è un mettersi al servizio del diavolo, se noi non ci rendiamo conto che questa cosa agisce, non riusciremo a capire perché certe nostre cose, anche buone, non funzionano. E invece l'opposto avviene con Dio. Se anche tu vai contro te stesso, ma nella fiducia di seguire la via di Dio, scoprirai che il cuore si apre a una verità, a una dimensione di umanità che tu neanche sospettavi. È la famosa: allora, tutti cercano la felicità e nessuno la trova. La gioia non si cerca, eppure spunta, se noi viviamo secondo certe condizioni. E tutto è compreso in questo: è Dio che è il sovrano della nostra vita. Ma noi spesso contrapponiamo questa sovranità di Dio. Pensate, no, il regno, a volte si usa, no, la signoria di Dio, no? Dire regno, signoria, dire che Dio è sovrano, si allude al contesto in cui l'umanità, che è fatta, che dipende, che è stata creata da Dio, si gioca nella somiglianza con Lui. Invece le cose negative, infatti la preghiera è suddivisa in due: si domanda di essere liberati da un certo spirito e si domanda di poter ricevere un certo spirito, no? È il modo antico di chiamare. Noi oggi non chiameremo più così, noi diremmo tipo liberi dal difetto di, no? Oggi non diremmo così, e non ci rendiamo conto che impoveriamo moltissimo la dimensione interiore del nostro vivere. Se noi i nostri peccati li chiamiamo difetti, vuol dire che non ci spostiamo dalla dimensione psicologica. E quella è una dimensione vera, ma no, non è rappresentativa della totalità del nostro cuore, non è rappresentativa della tensione che il nostro cuore vive, non è rappresentativa del dono che viene fatto da Dio al nostro cuore perché possa vivere in pienezza quell'umanità di cui è strutturata, di cui è strutturato. Quindi se la preghiera dice non darmi uno spirito, allude a questa dimensione più integrale, vuole come rompere i confini troppo stretti della psicologia. Noi non ci rendiamo conto che nel nostro linguaggio, che noi usiamo normalmente, no? Quindi non è che bisogna cambiare il linguaggio, però noi non ci rendiamo conto che un certo linguaggio praticamente ci impedisce di accedere alla dimensione profonda del nostro cuore. Faccio un esempio: se io sono arrabbiato perché sono collerico di temperamento, è inutile che io voglia a tutti i costi non arrabbiarmi. Se faccio così è come se mi snaturo. Se invece si cambia livello, cioè si scende più, come dire, più profondamente nel nostro cuore, perché quando io sono arrabbiato è perché voglio ottenere qualcosa. Se io intuisco che quello che voglio ottenere non è a livello solo delle mie forze, ma pesca molto più profondamente, allora io non cambio la mia struttura collerica, resto sempre così, ma faccio in modo che questa struttura collerica non mi impedisca di accedere al segreto di Dio. Pensate, per esempio, a Francesco di Sal, no? Che mi ricordo quando lui è già anziano, che riporta nella, non so se in una lettera o non mi ricordo più, lui dice che finiva la messa e poi si fermava nell'oratorio a pregare e sentiva il suo maggiordomo che sai quando cammini facendo così, strascicava i piedi, a lui dava un fastidio, un fastidio, e aveva già 60 anni ed era passava come l'uomo più mite. La caratteristica della, come dire, della sua guida spirituale era proprio la dolcezza. Quindi non c'entra sentire le cose, c'entra se il tuo sentire si mette a radice delle tue azioni. Solo per fare un esempio, no? Allora, questo vale sia nel negativo, ma anche nel positivo. Allora, noi non dobbiamo parlare semplicemente di virtù, successi, perfezioni, cose che hanno sempre a che fare con la nostra struttura psicologica. Nessuno vi chiede di essere perfette, nessuno. Anche perché se foste perfette è come se sareste un manichino. Solo un manichino può essere perfetto, alle misure perfette, come dire, in modo... Sono un manichino. Una persona concreta, per essere viva, non può essere perfetta. Quindi vuol dire che la specificazione di perfezione per noi è una proiezione psicologica, non una dimensione spirituale. Allora, quando si invoca dona invece al tuo servo uno spirito di purità, umiltà, poi lo vedremo uno a uno e si va al di là di questa dimensione psicologica. Quindi sia nel negativo che nel positivo la preghiera vuole oltrepassare, non nel senso di bypassare, cioè per dire lasciamo perdere la psicologia, e no, perché noi tutto viviamo con la nostra psicologia, con la nostra sensibilità, ma non che la nostra sensibilità, come dire, ci debba servire come radice del nostro discernimento, del nostro agire, di quello che è un sentire profondo del cuore. No, tutte le sensibilità di qualsiasi tipo sia sono tutte sullo stesso piano rispetto al dono di Dio. Che io sia appunto flemmatico o collerico, come una volta si diceva, interessa niente, riguarda solo che nella mia concretezza io devo tener conto, ma per vivere il segreto di Dio, non per cambiare come se ci fosse un ideale di perfezione a cui io posso arrivare. Non fate questo errore, insomma. Poi, questa è la preghiera, è la parte centrale della preghiera. Poi la preghiera continua illustrando una condizione di fondo, perché quello che noi abbiamo chiesto, di essere liberati da uno spirito cattivo e di ricevere lo spirito buono, sia effettivo. La condizione è quella che viene espressa con sì, Re e Signore. Quindi chi ha pregato si rende conto che la dimensione non sta in quelle cose che ha detto, o meglio, diciamo così, la sincerità della preghiera non è comprovata dal fatto che noi disprezziamo, quindi vogliamo lasciare pigrizia, dissipazione, predominio, loquacità, e con lo zero di accogliere purità, umiltà, pazienza e carità. Non sta qui, sta in quella condizione che farà sbocciare quegli spiriti buoni, no? E farà respingere gli spiriti cattivi. E la condizione non ha a che fare con il contenuto dei singoli spiriti, perché è detto: riconosco i miei peccati e non giudichi il mio fratello. Questa è la condizione, la finale, che riassume tutto, perché alla fine quello che conta è che si possa benedire Dio in assoluto, sempre, comunque, al di là di tutto. Questa è la struttura della preghiera. Vi faccio anche notare delle piccole cose, ma proprio piccole, no? Allora, nella condizione finale, quando si dice io riconosco i miei peccati e non giudichi il mio fratello, non si dice e non giudichi i miei fratelli. La condizione è di una concretezza tale che non può essere invocata in generale. È invocata proprio nel concreto della mia vita. E dire, allora, i miei peccati sono tanti, quindi è giusto il plurale. Ma è giusto il singolare del fratello, perché io né amo, né giudico, né disprezzo i fratelli, ma il singolo fratello. E questa concretezza è tipica della preghiera. E quando noi chiederemo, no, di essere liberati da un certo spirito e di ricevere un certo spirito, si allude sempre alle condizioni concrete del nostro vivere, perché effettivamente nel concreto della nostra vita noi possiamo vivere quello. Beh, penso che così come elementi in generale è sufficiente questo. Io oggi volevo illustrare il primo spirito di cui domandiamo di non essere gratificati, cioè di non avere la pigrizia, lo spirito di pigrizia. Ah, no, ancora una piccola cosa che ho dimenticato. Nell'elenco degli spiriti, diciamo, cattivi, più che non nell'elenco degli spiriti buoni, noi non avremmo messo quegli spiriti cattivi né in quella successione e né con quella scelta. A nessuno di noi sembra che la loquacità sia così dannosa. A nessuno di noi sembra che la dissipazione sia così deleteria. E invece la preghiera definisce con esattezza i quattro passaggi, e sono in successione: dato il primo si arriva al secondo, se accedete al secondo spunterà il terzo, se cadete nel terzo spunterà il quarto. Ecco, noi non avremmo mai messo la successione dei passaggi in questo modo. Quindi vuol dire che questa successione non deriva da una specie di analisi mentale, intellettuale, ma deriva da un'esperienza concreta di vita. È per l'esperienza, è riflettendo sull'esperienza che si definiscono questi passaggi. Questa è la ragione per cui non è che la cosa ci soddisfa dal punto di vista intellettuale, ma è efficace dal punto di vista della vita concreta. Anche questo è un elemento da tenere presente. Allora, chiediamo a Dio di non darci uno spirito di pigrizia. È la prima richiesta che facciamo. Io mi ricordo mia mamma, diceva, quando dicevano, no, la pigrizia è la fonte di ogni peccato. C'è anche un proverbio, adesso non mi ricordo più, ma è legato, no? Se tu sei pigro, tutti i difetti ti vengono dietro, no? La preghiera invece non ragiona in termini, come dicevo prima, di psicologia, ma in termini di spirito. Allora, cos'è la pigrizia? Noi potremmo definirla così. La pigrizia è il rifiuto dell'attività spirituale, il rifiuto di crescere nel nostro uomo interiore. Cioè la pigrizia ha a che fare con la percezione della nostra umanità che noi non vogliamo coltivare, la lasciamo così com'è. Allora, perdonate, questa è un'immagine, no? Un cane fa fatica a essere cane nella vita? Un gatto fa fatica a essere un gatto? Un uomo fa fatica a essere un uomo? La creatura umana è l'unico che fa fatica a essere se stessa. Gli animali non fanno fatica. Il che significa che quello che noi siamo non è ancora manifestato. La pigrizia è l'impedire a quello che siamo di manifestarsi. Ma quello che siamo come creature fatte a immagine e somiglianza di Dio. Allora, noi potremmo fare un collegamento di questo genere. Com'è che si cresce nello spirito? Noi possiamo rispondere mettendo in pratica i comandamenti. Quando dico comandamenti, non pensate solo ai 10 comandamenti, no? A tutte anche le parole di Gesù, no? La salute dello spirito è dato dalla pratica dei comandamenti, quello che nelle lettere di Giovanni, no? Se uno osserva i miei comandamenti vuol dire che mi ama, se no lo dici con la lingua. Però come concepire i comandamenti? I comandamenti vanno letti nell'ottica di realizzare quella vocazione all'umanità che ci contraddistingue come creature razionali. La vocazione all'umanità comporta quel passare dall'immagine alla somiglianza, almeno secondo la tradizione dei padri, in modo da esprimere quello che siamo senza impedimenti. E noi possiamo renderci conto di questo guardando l'umanità di Gesù. È solo l'umanità di Gesù che mostra come la somiglianza, quella somiglianza nella quale noi siamo stati creati, immagine e somiglianza di Dio, sia compiuta. E se Gesù o non ha fatto una certa cosa o non è passato per una certa strada, vuol dire che né in quella cosa né in quella strada si può trovare una pienezza di umanità. Questa è la deduzione. Allora, la pigrizia è il rifiuto di realizzarsi in questa somiglianza. Per che cosa? Per la paura? Per la fatica? Oppure anche quello che, per esempio, e noi abbiamo nel cuore questo, pensate Ve lo esprimo con l'immagine, no? Allora, Gesù sul Tabor si trasfigura, ha una figura e mostra come un oltre della sua figura. Quando è sulla croce è sfigurato, ha una figura che viene distrutta. Allora, noi, la pigrizia, è la paura nella via di Dio, quindi nella via della fatica, del progresso spirituale, di restare sfigurati, non trasfigurati. Per esempio, pensate a tutte le volte che quando si riceve un'obbedienza, perché devo obbedire? E chi è lei? Noi temiamo di essere come calpestati nella nostra libertà, nella nostra autodecisione. E non ci rendiamo conto che in questo modo di fare è l'espressione della paura che noi abbiamo di essere sfigurati. Questo è solo per cercare di collegare vari aspetti. Allora, i padri antichi, no, hanno sempre spiegato quella notazione che si trova nel libro della Genesi, al capitolo 2, al versetto 15, no? Quando Dio, no, dopo aver fatto l'uomo, lo colloca nel giardino di Eden, no? E dice, gli è chiesto perché lo coltivasse e lo custodisse. Ed è sempre questa terra del giardino è stata vista come simbolo della terra del cuore. In fondo è l'immagine della nostra umanità che deve essere coltivata. Già questo fatto semplice, che è una constatazione, ma a noi ci va storta, ci va storto. Per noi, quando noi dobbiamo come vincere noi stessi, no? Per seguire la parola, il comandamento di Gesù, noi attribuiamo questa fatica, questa resistenza che sentiamo dentro al peccato, siccome ne pensiamo a volte, lo pensiamo al peccato originale, oppure ai nostri peccati, no? Beh, nell'interpretazione dei padri, il giardino che è coltivato comporta la fatica, ma non c'è ancora il peccato. Quindi la fatica del crescere non è legata al peccato. Quando noi abbiniamo la fatica al peccato, è già una forma di inganno che subiamo. La fatica è collegata a quel manifestare ciò che siamo e non avviene in modo istintivo, va come coltivato. Questa coltivazione è esattamente l'opera a cui noi siamo chiamati, perché quello che siamo si possa esprimere in tutta pienezza. Siccome non avviene istintivamente, noi facciamo fatica, ma questa fatica non abbinatela al peccato, è abbinata al fatto che l'uomo nel far crescere se stesso ha tante possibilità e tu devi poter discernere qual è la possibilità reale, concreta, per arrivare allo scopo. Di queste possibilità se ne aprono tante, ma molte sono come vie, la via che, come si dice, quando non puoi più andare avanti? Vicolo cieco, ecco. Sono vicoli ciechi? Ce ne sono tanti. Allora, quello che Gesù dirà poi nella beatitudine, beati i miti di cuore perché erediteranno la terra, da sempre è stata abbinata a questo pone l'uomo nel giardino perché lo custodisse e lo coltivasse. Allora, il diventare miti vuol dire il vivere secondo la manifestazione di quello che siamo in pienezza, man mano, in pienezza, e la mitezza è quella che rende la nostra umanità diretta allo scopo, che è quello dell'essere a somiglianza di Dio. Ogni impedimento a questo è contro la mitezza, ma tutto ciò che è contro la mitezza è pigrizia, cioè è non accettare di coltivarsi in quella direzione, secondo quella prospettiva. E io vi farei un esempio per interpretare la forza di questa pigrizia, quello che ci tiene molto molto ancorati alla paura, con l'esempio delle beatitudini e di una ammonizione di Francesco. Parto da una ammonizione di Francesco. È l'ammonizione 14. La povertà di spirito, che tra l'altro è la prima beatitudine, no? Beati i poveri di spirito, perché di essi regno dei cieli. Allora, vi leggo l'ammonizione che voi conoscerete molto bene, no? Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ci sono molti, e parla ai frati, quindi parla agli uomini religiosi, donne comprese. Ci sono molti che, applicandosi insistentemente a preghiere e occupazioni, fanno molte astinenze e mortificazioni corporali, ma per una sola parola che sembri ingiuria verso la loro persona o per qualche cosa che venga loro tolta, scandalizzati subito si irritano. Questi non sono poveri in spirito, perché chi è veramente povero in spirito odia se stesso. Il riferimento è al passo di Luca 14, 26, dove si dice: se uno vuole essere il mio discepolo, ve lo cito direttamente. Allora è Luca 14, 26. Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. È per questo che Francesco dice odia se stesso, no? Proprio in rapporto a questo passo. E poi aggiunge: e ama quelli che lo percuotono sulla guancia. E cita Matteo 5, 39. Andiamo a prenderlo. E rispetto a: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra. Allora, questa è l'indicazione per discernere se noi siamo davvero nella strada gradita a Dio, cioè nella strada che ci fa arrivare a quella beatitudine che desideriamo, come pienezza di umanità. Cos'è che dobbiamo guardare? E Francesco dice: guardate questo punto. Allora, tu puoi fare tutto bene, tu sei impegnatissimo, tu hai accettato di agire con zelo e con fervore grandissimo. Non è questo che vi garantisce, non il possesso, l'acquisizione di quella beatitudine. E lui aggiunge: se uno, perché vi lancia una freccettina, oppure non vi dà quello che voi pensavate di ricevere, e qui vuol dire non essere riconosciuti, e vi irritate, quello è il segno che voi non godete di quella beatitudine. Quello è il segno che voi spiritualmente siete pigri, nonostante che facciate tante opere. Cioè la pigrizia è quella che ci impedisce di cogliere in verità la strada concreta per raggiungere quello che vogliamo. E quello che vogliamo è proprio partecipare a questa beatitudine. L'inganno dove sta? Noi immaginiamo di poter partecipare a quella beatitudine scegliendo noi o le strade o i mezzi. Uno può scegliere, il Signore ha comandato questo, io lo faccio. Ho questo dovere, io lo eseguo. Mi è stato indicato di puntare là, io punto là. Ma se in questo lavorio io verrò sorpreso dall'irritazione perché le cose non vanno come io avrei voluto, oppure perché gli altri non mi riconoscono in questo zelo, vuol dire che io sotto sotto ho fatto tutte queste opere per un prestigio personale, per una dignità personale. Io facendo così mai godrò di quella beatitudine. Cioè sono bloccato dalla pigrizia. E il diavolo in questo è così, diciamo, furbo, che non è che ci dice state a letto, non muovetevi, mangiate, ma che ve ne frega. Questo lo può dire a chi non ha mai intrapreso niente, ma non ha bisogno di dirlo perché tanto lo fanno già. Ma uno che ha intrapreso, il diavolo, per vincerlo su quel punto della pigrizia, non ha bisogno di invitarvi a stare a letto. È che vi fa moltiplicare lo zelo nelle cose buone, ma senza rettitudine di cuore, cioè senza accettare il vero lavorio spirituale. E così non solo si fallisce l'obiettivo, cioè non si arriva a quella beatitudine, ma si finisce per essere arrabbiati anche contro Dio perché non ci concede le cose. È l'esatto opposto di quell'invito: coltivate la vostra umanità. Per me questo, no, è uno degli esempi, ma poi se ne possono fare altri, anche per esempio, adesso voi prendete per esempio le beatitudini, no? E provate a declinarle insieme, voi capite se siete, come dire, nella strada di quel lavorio interiore che porta all'obiettivo, oppure se sì che lo desiderate, ma in pratica vi muovete con pigrizia, cioè non percorrete la strada adatta nel concreto per arrivare a quello che desiderate. Per esempio, basterebbe collegare le beatitudini in questo modo. La prima beatitudine è quella che porta il verbo al presente. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Però poveri, secondo questa ammonizione di Francesco, non è poveri quello che immaginiamo noi. E quando si realizza questo che Francesco offre ai suoi frati, volete discernere davvero se siete poveri in spirito? Non guardate le vostre opere, guardate quando gli viene tolto qualcosa, guardate quando siete punti da qualcuno. Lì vedete se davvero siete poveri in spirito o no. Poi dopo ci sono le altre beatitudini che hanno il verbo al futuro. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. No, beati i miti, perché erediteranno. Segue una serie di beatitudini, nel senso che fa vedere chi è povero in spirito, lavora in quelle direzioni per avere Il futuro è legato alla promessa di Dio che si compie man mano nella nostra vita. Però se voi andate alla fine delle beatitudini, di nuovo trovate il verbo al presente. E qual è? La fine è: beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Allora, Francesco ha unito beati i poveri in spirito con beati i perseguitati. Non intendendo i perseguitati come noi adesso possiamo pensare dei nostri fratelli di fede nel mondo che sono perseguitati per la loro fede, ma nel senso proprio di un cammino spirituale. Cioè, tu fai tutto, se poi non viene riconosciuto oppure ti si rivoltano contro, lì si vede se tu hai goduto della beatitudine prima. Beati i poveri in spirito. Tutte le altre beatitudini sono comprese nella prima, che ha il risvolto di concretezza nell'ultimo. Voi potete capire di essere poveri in spirito se quando vi pestano i piedi voi non vi irritate. Non che non sentite male, eh? Non intendete bene. Cioè, se uno vi pesta i piedi, voi sentite male, ma non vi irritate. Cioè, non perdete la pace del Signore. Cioè, non perdete il fatto che il Signore è la vostra pace, è la vostra gioia. Allora, la pigrizia è da intuire, no? È da riconoscere in questa dimensione di concretezza rispetto all'obiettivo. Il demonio, in questo senso il diavolo, è di una furbizia unica in questo campo. Unica. È un po' quello che Papa Francesco spesso a livello così generale della Chiesa, no? Parla della mondanità, no? Non pensate che essere mondano vuol dire andare alle serate di gala. C'è una mondanità che serpeggia nella nostra dimensione di vita concreta, perché attiva tutte quelle finalità o quelle modalità che sono tipiche del mondo. Per esempio, faccio una cosa e voglio essere pagato, faccio una cosa, voglio essere riconosciuto, faccio una cosa e mi devono riconoscere che io conto, valgo, eccetera. Questo tipo di mondanità riguarda tutti. E questa mondanità è proprio quella che procede da quell'inganno del diavolo. Noi restiamo ingannati perché preferiamo, ma guardate che lo facciamo non con rettitudine, lo facciamo, come dire, facendo finta. Cioè, noi preferiamo fare lo sforzo nelle cose che scegliamo noi di fare, di un impegno a, e non accettiamo quella che è l'indicazione o del Vangelo e dei Santi. Non accettando quello, noi è come se impediamo a noi stessi di poter coltivare effettivamente la terra del nostro cuore perché produca, perché sbocci in pienezza di umanità. La pigrizia è quella che ci vela e ci impedisce di entrare in questa concretezza, non avere discernimento sano per questa concretezza. E allora, quando si dicono, cioè, per me hanno aiutato moltissimo le ammonizioni di Francesco, perché sono come dei colpi di maglio, pam! È esattamente quella cosa lì, non la montagna, quel punto lì che interessa. E se voi osservate, quei punti sono proprio quelli che impediscono al nostro cuore di coltivarsi in modo autentico, in modo vero. Sono tutte, diciamo, buggerature che noi subiamo dal diavolo, il quale ci blocca con la pigrizia. Quindi la pigrizia non è io non faccio niente, non c'ho voglia, andate voi a pregare, io me ne sto a letto. È troppo evidente questo. Non è la pigrizia di cui si domanda di essere liberati. Capite? Se volete, in una espressione più generale, si può dire così, no? Cioè ognuno di noi si sente individuo, voglio dire, io sono io e non sono te. Nel mio, diciamo, procedere, io voglio sempre essere io e non voglio che tu occupi lo spazio mio, non voglio che tu sottragga il terreno mio. Però agendo così noi siamo in lotta con tutti. Questa lotta non è che soddisfa il nostro cuore, ma invece di cambiare la direzione del procedere, noi praticamente, non so, è come se costruissimo una corazza attorno per non subire danni, ma è impossibile non subire danni. Allora il cambio è, io è vero che sono individuo, però sono chiamato a diventare persona, cioè essere di comunione, cioè a vivere la mia umanità in larghezza tale da essere solidale con l'umanità di tutti, in modo che tutti possiamo godere di questa umanità. Non è scontato, ecco perché c'è tutto questo cammino. E quando accettiamo di operare in questa prospettiva, vinciamo la pigrizia, cioè non subiamo l'inganno del diavolo che ci vorrebbe vincolare a una opera buona, a un'azione buona. Non è che il demonio ci suggerisce cose cattive, però stai a questo. Ma stando a questo, come ho cercato di spiegare, praticamente io cedo alla pigrizia, cioè non sono più attivo in quella via concreta che mi permette di godere della pienezza di questa umanità. Allora, così, in fondo, no, la pigrizia è il rifiuto della propria vocazione a diventare umani. Allora qui capite anche perché nel linguaggio anche della liturgia, comunque nel linguaggio evangelico è evidente, e nei grandi santi, no? Cioè quando è tematizzata la cosa si capisce. Cos'è nella nostra vita concreta che testimonia più di tutti la presenza del Signore in mezzo a noi? Non è la nostra perfezione, non è il nostro fare cose buone, è la misericordia. Perché la misericordia è quella che segnala una dimensione di umanità non più chiusa in se stessa. La misericordia è quella che permette lo sbocciare della nostra umanità, concludendo, come poi la preghiera conclude, perché tu sei benedetto. Non io sono bravo, tu sei cattivo, io faccio questo, tu non lo fai, che sono tutte annotazioni vere, ma non profonde a livello spirituale. L'annotazione profonda è soltanto dato dall'apertura alla misericordia. E c'è una bellissima espressione di Isacco Siro, se potete leggete questo autore, anche un libretto piccolo così, ma l'unica porta che dà accesso al segreto di Dio per noi, quindi è allo splendore del suo amore per noi, è solo la misericordia. Ecco perché poi la preghiera non finirà con la domanda della carità, ma con la domanda di essere, riconoscersi peccatori, in modo da sempre gustare la misericordia di Dio ed essere sempre attori di misericordia per tutti. Se no, noi siamo ancora nell'inganno dello spirito di pigrizia. E così poi, andando avanti, no, cercherò di illustrare ogni... Il secondo sarà la dissipazione, poi il predominio, poi la loquacità, in questo modo. Cioè cercare di riconoscere qual è il punto di inganno, sempre in rapporto allo scopo che ci prefiggiamo, che poi, detto in sostanza, è sempre, essere, non essere come Gesù perché noi riusciamo a fare, ma la sua umanità è espressiva dei desideri di umanità che portiamo anche noi. La via che lui ha percorso è espressiva della concretezza della via per raggiungere i desideri che abbiamo anche noi, che poi sono quelli messi da Dio direttamente, no? E nessuno può trovare la sua via particolare. Ognuno vivrà questa via comune in modo particolare. Io ho già detto, nessuno ama allo stesso modo, nessuno prega allo stesso modo, nessuno sente le cose allo stesso modo, ma non ci sono, come dire, tanti tipi di amore, non ci sono tanti tipi di, come dire, di, sì, è chiaro, ci sono tipi di preghiera, ma la preghiera come realtà è uguale per tutti, l'amore come realtà è uguale per tutti, la gioia come realtà è uguale per tutti. Perché? Perché sono espressive di questa pienezza di umanità che tutti desideriamo poter raggiungere, vivere, esprimere. In questo senso, allora, le preghiere sono quelle che ci conducono a riconoscere le vie concrete, quali sono i punti che noi dobbiamo toccare, se no restiamo vincolati a questa astuzia del diavolo che ci frega. E quando Paolo dice, io conosco le macchinazioni del diavolo, e quando presenta la situazione della raccolta, no? della colletta da portare a Gerusalemme, dice, no, non la porto io, devono venire anche altri con me. E spiega come, io conosco le macchinazioni, certo che le posso portare io, ma non mi faccio fregare. Ecco, avere questo senso di discernimento, questo senso di concretezza tale da riconoscere per dove dobbiamo passare, perché cosa è significativo per noi, questo è vincere la pigrizia.